Nein.
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 Sì. Anche da dietro, venite qua, va bene. State qui.
Dietro la grata, lì.
È troppo lontano. Bene, di questo villaggio si parla nel Vangelo di Luca, del villaggio di Nain, e in particolare al capitolo 7, i versetti 11 seguenti, e così racconta l'Evangelista Luca. Gesù in seguito si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli una grande folla. Si vede che Gesù aveva già un grande seguito di persone che poi li mandava anche ad annunziare il Vangelo e quindi si spostavano per annunziare il regno di Dio. Quando fu vicino alla porta della città, ecco veniva portata alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere». Si avvicinò e toccò la bara mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, alzati». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. Di questo testo brevissimo e meraviglioso vorrei sottolineare solo alcuni aspetti. La prima, ancora una volta, la compassione di Gesù per gli uomini e in particolare per il momento più doloroso. Pensate a una donna vedova che ha perso il suo bambino, quindi ha perso tutto quanto ciò che aveva, no? E questa cosa ci dice l'amore di Gesù per la vita. Cioè Gesù ama veramente che noi abbiamo la vita, la sua compassione, il suo miracolo è il segno che noi dobbiamo amare la vita con lui perché lui la ama per primo, noi dobbiamo amare i nostri figli, noi dobbiamo essere in lutto per la morte, cioè la morte è una cosa dolorosa, è il dolore più grande, è il grande nemico. San Paolo dice che è l'ultimo nemico che sarà sconfitto, ma è il nemico la morte, cioè il nemico è, la morte è il nostro nemico, è il nemico di tutti quanti, no? E tante volte abbiamo detto che la morte vera è importante per chi ama, perché diventa importante non la mia morte ma l'altro. Se per una persona è importante la sua morte, è segno che ancora non è che ama completamente, mentre quando per un altro è più importante la vita dell'altra persona, un genitore dice, una madre dice muoia io, basta che vive mio figlio, cioè la vita dell'altro è più importante della tua, in qualche modo tu puoi addirittura accettare la tua morte, ma non puoi mai accettare la morte della persona che ami. Quando ci si sposa si dice appunto io ti amerò per sempre, ma quel per sempre non vuol dire solo per sempre finché muori, come interpreto, vuol dire per sempre, vuol dire che l'amore è capace di vincere la morte, no? E questo è il grande dramma della vita. A me viene in mente sempre un testo straordinario di Pirandello, voi sapete che Pirandello era ateo e Pirandello quando muore la madre, lui era in Germania, la madre era in Sicilia, Pirandello scrive una lettera, una novella che è autobiografica e dice: mamma, tu non morirai mai in me perché io ti penso, cioè tu sei viva nel mio cuore, no? Voi sapete che quando muore un ragazzo, voi trovate i cartelli sulle strade, vive nei nostri cuori, non ti dimenticherò mai, cioè c'è l'idea che l'immortalità sia una vita prolungata dal nostro ricordo, no? Io mi ricordo che lui ai funerali raccontano tutte queste, chiamano le stupidaggini, poi vanno bene perché fanno parte della vita, stavo allo stadio insieme, abbiamo fatto quella gita, cioè tutte cose, io ti ricordo, no? Io non dimentico il tuo esempio. E Pirandello però arrivava a dire: mamma, tu non morirai in me, ma la mia domanda è un'altra, sono io morto nel tuo cuore? Cioè tu mi puoi ricordare, io ti ricordo e finché io vivo, finché io non muoio, tu sarai viva almeno nella mia memoria, tu sparirai nella memoria del mondo quando morirò anch'io, nessuno ti ricorderà più, no? Ma la mia vera domanda è: tu puoi amare me? Tu puoi ricordarmi? E la sua risposta chiaramente era: no, tu non mi puoi più ricordare, cioè sono io ad essere morto nel tuo amore, no? Ecco, Gesù, ne parleremo poi della resurrezione finale della Pasqua, come segno che lui ha il potere con il Padre di dare la vita, compie dei miracoli di resurrezione. Noi abbiamo il miracolo di Nain, la figlia del centurione, il figlio del centurione, Lazzaro. Noi abbiamo più miracoli di resurrezione, dove la resurrezione interna è sempre parziale, cioè, come dire, non viene dato a tutti questo miracolo, perché non è questo che a noi serve, perché poi il figlio della vedova di Nain ha dovuto morire di nuovo. Cioè, non, il problema della vita eterna non si risolve vivendo eternamente in terra. Non è una soluzione possibile, accettabile. Noi non possiamo vivere eternamente in terra, ma Gesù, che ha il potere sulla carne, sulla vita, dà questo segno per dire che c'è un'altra risurrezione che è promessa e assicurata ad ogni uomo. E San Paolo arriverà a dire che noi vogliamo non tanto che sia prolungata la nostra vita infinitamente. Voi sapete che alcune persone arrivano anche a desiderare, da anziani, di dire: Signore, adesso prendimi. Cioè, noi vogliamo una vita che sia rivestita, cioè questa vita che sia però rivestita di immortalità. Cioè, noi vogliamo questa vita portata all'estrema pienezza del suo compimento, no? A me piace molto, cioè, questa espressione nella traduzione moderna non si rende così bene, no? Noi vogliamo che il nostro corpo sia rivestito di immortalità. Noi non vogliamo sudare, per esempio, però noi vogliamo che il bene che abbiamo fatto, il bene che nostra moglie ci ha dato, il bene che abbiamo fatto ad un amico, il segreto che noi portiamo di carità, quella cosa sia per sempre e che sia rivestita di immortalità, cioè che sia quella cosa più l'immortalità, più la presenza di Dio. E un'ultima cosa, voi sapete che tanta gente ironizza scioccamente sui miracoli, ma sapete che i miracoli continuano ad esistere. A me è capitato, per esempio, quando è stato fatto la beatificazione di Giovanni Paolo II, quando è stato letto il decreto, è stato fatto in diocesi, mi ero seduto e c'era un po' la sedia libera a fianco. Dopo un po' viene e si siede una suora giovane, e poi dopo 5 minuti si alza e la fanno andare in prima fila, e tutti mi guardano e fanno: ma quella è quella che ha visto il miracolo di Giovanni Paolo II, cioè io sono stato seduto a fianco, diciamo, a 2 centimetri da questa persona che era malata in maniera impossibile da guarire, e i medici dicono: questa persona ha pregato Giovanni Paolo II, la sua comunità ha pregato e lei è ritornata a vivere, no? E pensate ai miracoli di Lourdes, il papà di Carlo Ancona faceva parte della commissione. Sono stati certificati 65 miracoli di Lourdes, cioè 65 in cui nessun medico, né lo psichiatra, né lo psicologo, né il medico, l'oncologo, eccetera, dice: questa non è una guarigione possibile. Cioè, non arrivano a dire, la scienza non può dire un miracolo, può dire questo assolutamente al di fuori di ogni norma che la medicina conosce. Questa è una malattia degenerativa, non è possibile che in un giorno si torni indietro, non è una persona con problemi psichiatrici, quindi non è una persona che ha problemi, e c'è un'equipe di medici che dice: questi miracoli sono così, no? E per dirvi il paradosso di questa cosa, mi fece sorridere, ma mi fece capire cos'è un miracolo. Mi raccontò Pacomio, che era il nostro rettore del Capranica, di un caso che lui aveva seguito, di uno di questi 65 miracoli di Lourdes, e questo era stato guarito, era tornato alla vita, una malattia gravissima, e 2 anni dopo la guarigione era morto perché era stato investito da una macchina. E a me fece sorridere, ma nel senso, il miracolo non è la risoluzione di tutti i problemi della vita. Cioè, non è che uno che ha ricevuto un miracolo poi dopo ti serve la fede e la vita eterna. Ti serve, no? Il miracolo è un segno che ti viene dato per vivere, e quindi questa donna riceve la gioia di riabbracciare il suo bambino per prepararsi con lui a attendere un'altra vita, no?
Ma soprattutto, se non si traduce in un seguimi, in seguire,
certo,
che quasi
certo,
non dire niente.
Certo. Pensate, aggiungo una cosa, io sono logorroico, sono diventato logorroico, e sapete, si racconta di San Filippo Neri, un miracolo bellissimo che c'è in vari santi, l'abbiamo già detto. A Palazzo Massimo alle Colonne, i principi Massimo nel fine 1500 ebbero questo miracolo, morì il loro figlio molto giovane, il principe erede, che era giovanissimo, chiamarono San Filippo Neri, lui era già morto. San Filippo Neri andò, lo fece resuscitare, il ragazzo gli disse che era pronto per il paradiso, che si stava benissimo in paradiso, lui si confessò, gli dette l'assoluzione e il ragazzo morì di nuovo, no? Cioè, aveva bisogno del perdono dei peccati per andare in cielo, no? Varie volte si racconta in vari santi questo miracolo, che è un miracolo di un pezzo di vita che ha un significato per andare poi dopo alla resurrezione. Ecco, qui immaginiamo questo amore di Gesù che viene in terra perché non può accettare che gli uomini siano nella morte. Cioè noi dobbiamo vincere il nostro grande nemico che è la morte, ed è per questo che lui è venuto in mezzo a noi.